I selfie con gli animali selvatici sono un pericolo per loro. Una foto col gorilla. Ma la mania dell'autoscatto è uno stress per gli animali selvatici e in più portiamo loro le nostre malattie. I selfie stanno diventando un problema e non solo per gli esseri umani. Chiedete a un gorilla di montagna, per esempio, che cosa ne pensi degli autoscatti, probabilmente vi risponderà starnutendovi in faccia perché nel contatto ravvicinato con l'ennesimo turista è stato infettato da un qualche virus respiratorio che non era attrezzato a combattere. Non stiamo inventando nulla, è quello che racconta uno studio condotto dalla Oxford Brookes University, presentato alla riunione annuale della European Federation for Primatology e pubblicato sul numero del 26 ottobre del New Scientist. Nel corso della ricerca, un gruppo di scienziati guidato da Gaspard Van Hamme ha analizzato centinaia di interazioni sociali tra uomo e animale per provare a capire se i turisti rispettino le regole di ingaggio quando hanno a che fare con la fauna selvatica, per esempio durante un safari. Per un pugno di ricche. Ovviamente la risposta alla domanda posta dallo studio è no. Il team si è concentrato principalmente su un animale, il gorilla di montagna, Gorilla Beringei, che vive in Uganda, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. Incontrarne uno è il sogno di ogni turista che va in Africa, anche perché parliamo di un animale raro e in pericolo di estinzione, del quale esistono poco più di 1000 esemplari al mondo. Proprio per questo i 3 paesi africani hanno promulgato leggi, teoricamente, molto dure per regolare le interazioni tra turisti e gorilla. Non ci si può avvicinare a meno di 7 metri da un animale, e nel Congo è obbligatorio indossare una mascherina quando ci si addentra nella giungla. Lo scopo è evitare che i gorilla vengano a contatto diretto con le persone, che potrebbero essere portatrici di virus e batteri potenzialmente letali per gli animali. Serve dirlo, delle oltre 600 foto analizzate, quasi tutte vedevano i 2 soggetti a meno di 7 metri di distanza, e in 20 casi c'era un contatto diretto tra uomo e gorilla. Turisti appestati. Ci sono alcune considerazioni da fare sulla ricerca. Innanzitutto è possibile che l'abbondanza di selfie che non rispettano le regole sia legata al fatto che sono gli scatti migliori e che quelli legali non vengano neanche postati sui social perché ritenuti non all'altezza. Come è possibile che molte persone indossino le mascherine e se le tolgano solo per il tempo di uno scatto? Più che produrre un'analisi quantitativa, però, lo scopo dello studio era dimostrare l'esistenza del problema e la necessità di istruire le guide turistiche al rispetto totale delle regole. Il rischio è che succeda quello che è accaduto in Ruanda qualche anno fa, quando un branco di 12 gorilla di montagna venne contagiato in massa dal metapneumovirus umano, un virus che causa infezioni all'apparato respiratorio. Non solo malanni. Malattie ed epidemie non sono l'unica conseguenza negativa della mania dei selfie. Un autoscatto può far del male a un animale anche senza trasmettergli alcun virus. L'esplosione della fotografia fai date e dei social media ha letteralmente trasformato la vita di molti animali selvatici, ormai talmente abituati alla presenza dei turisti da lasciarsi avvicinare senza apparentemente troppa paura, un vizio tutt'altro che innocuo. Nel 2017 uno studio australiano ha dimostrato che i canguri che vengono coinvolti loro malgrado in selfie e foto varie subiscono uno stress molto forte che li spinge ad allontanarsi dall'area dove sono stati immortalati, che però spesso è anche casa loro dove si nutrono e si riproducono, costretti a fuggire dall'invadenza umana. Molti esemplari finiscono per morire di fame e abbattere i tassi di natalità della specie nell'area. Il problema è talmente diffuso, tra il 2014 e il 2017 il numero di queste foto su Instagram è cresciuto del 292%, che la WWAP, la World Animal Protection, ha creato un vero e proprio Wildlife Selfie Code che stabilisce quali comportamenti tenere quando si ha a che fare con la fauna selvatica, e ha collaborato con Instagram per la creazione di un bot anticrudeltà, con un messaggio pop-up sulla sofferenza animale che spunta ogni volta che un utente visualizza una foto contenente una persona e un animale selvatico. Monopattini elettrici, come vanno? 01 novembre 2019. Roberto Graziosi. Da quando si sono diffusi grazie ai servizi di noleggio, i monopattini elettrici sono diventati le star delle nostre città. Abbiamo voluto provarli per capire se davvero sono un'alternativa efficace per ridurre traffico e inquinamento. perché abbiamo dedicato la rubrica a confronto del numero 325 di Focus in edicola in questi giorni ai monopattini elettrici, perché nei mesi scorsi sono stati una scoperta per molti italiani, soprattutto nelle grandi città, grazie ai servizi che consentono di noleggiare e condividere questi microveicoli a due ruote. Ma come vanno usati? Dove sono consentiti e dove vietati? In attesa di nuovi regolamenti comunali in arrivo, queste risposte sono nel decreto sulla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica 4 giugno 2019. C'è chi si pone poi altre domande a cui abbiamo provato a rispondere noi, per esempio, possono essere un'alternativa o un'integrazione efficace per i mezzi pubblici che usiamo per spostarci in città? Sono una soluzione praticabile per ridurre il traffico cittadino e dunque per migliorare la qualità dell'aria. Per scoprirlo abbiamo deciso di provare e mettere a confronto uno dei modelli più popolari Xiaomi Mi Electric Scooter con quello prodotto da una brief tra i monopattini tradizionali non motorizzati, il Micro Merlin. Il primo ha tra le frecce al suo arco la possibilità di collegarsi a uno smartphone via Bluetooth per fare alcune impostazioni utili, per esempio per limitarne la velocità quando si attraversano le zone pedonali. Il secondo, invece, è imbattibile soprattutto quando si tratta di chiuderlo o aprirlo per salire o scendere dai mezzi pubblici, grazie a un sistema a scatto che si attiva con il piede, l'operazione è comunque istantanea. Per completare il quadro, infine, abbiamo provato il Segway Minibot Kick Scooter Esempio 2, il monopattino prodotto da un marchio che nel campo della mobilità personale fece da apripista anni fa con il mitico Segway, ricordate la biga elettrica che restava in equilibrio autonomamente? In questo caso la recensione completa la trovate qui di seguito. Design, voto 4 su 5. Il Minibot ha una linea un po' diversa dalla maggior parte dei concorrenti, con la parte anteriore della pedana incurvata, quando bisogna salire o scendere portando monopattino a mano, da gradini, marciapiedi, eccetera. Questo rende l'operazione più agevole. Per chiuderlo si agisce prima col piede su una levetta a scomparsa e poi si piega il tubo dello sterzo. Quest'ultimo ha dimensioni generose, forse per nascondere all'interno i cavi che nei concorrenti restano a vista. Che eleganza, ma che rendono un po' scomoda la presa soprattutto per chi non avesse le mani di Gianni Morandi. Quando il Minibot va afferrato da chiuso salendo o scendendo dai mezzi, per esempio. Motore 4 su 5. Ha il classico, per questi miniveicoli, motore elettrico nascosto nella ruota anteriore. La potenza 500 W consente di toccare i 25 km fratto, ma la velocità si può limitare a 20 km fratto premendo un pulsante sul manubrio sotto al display. Per partire bisogna spingersi con un piede, per accelerare si usa una levetta sul lato destro del manubrio che permette di dosare la potenza in modo abbastanza preciso. Freni 4,5 su 5. Per frenare il Minibot bisogna premere una levetta sul lato sinistro del manubrio, in questo modo si attiva il freno motore sulla ruota davanti, che recupera parte dell'energia dissipata e la dirotta sulla batteria aumentando leggermente l'autonomia. Se serve una frenata più efficace, meglio agire sul freno posteriore, è il classico pedale fratto parafango che, per chi fosse abituato ai monopattini tradizionali, non a motore, cioè, risulta forse anche più istintivo da usare. Ruote 4 su 5. Il Minibot Segway abbraccia in questo la filosofia dello spartano, ma pratico, ha infatti gomme piene con le quali le irregolarità dell'asfalto si sentono tutte, a differenza dei monopattini con pneumatici dotati di camera d'aria che sui terreni accidentati sono più morbidi. In compenso non si ha nessun pericolo di foratura, ovviamente. Autonomia 3 su 5. Come accade sempre in questi casi, le prestazioni promesse dalla batteria 25 km di autonomia teorica sono come minimo ottimistiche, i consumi che abbiamo sperimentato durante la nostra prova suggeriscono che anche il traguardo dei 20 km è abbastanza arduo da raggiungere. Ma non è un dramma, questi mezzi sono l'ideale per percorrenze quotidiane molto più brevi, almeno questo è il nostro punto di vista. In altre parole, ricaricare, per dire, ogni 4 giorni anziché 5, tutto sommato non cambia la vita. A proposito di ricarica, ci vogliono 3 ore e mezzo per un pieno. Prezzo, 4,5 su 5. Con un prezzo di 550 euro il Minibot si colloca a metà classifica tra i modelli più cari e quelli più a buon mercato. Le sue qualità sono in generale all'altezza, se non in qualche caso migliori, dei correnti, dalla carrozzeria elegante e robusta al display essenziale, certo, ma sempre chiaro e piacevole da leggere. Come altri monopattini si collega via Bluetooth allo smartphone dove con l'app Segway è possibile personalizzare alcune impostazioni, per esempio è possibile scegliere i colori e il tipo di animazione per le luci LED che si accendono sotto la pedana, l'effetto sui passanti è comunque sempre assicurato. In conclusione, il rapporto qualità-prezzo è molto interessante. Che cosa sappiamo della cometa interstellare Borisov? Cometa Borisov C-2019Q4. Telescopi terrestri e spaziali studiano la cometa e iniziano ad emergere i primi risultati sulle peculiarità della seconda turista interstellare dopo Oumuamua. La cometa 2I-Borisov C-2019Q4. Il secondo visitatore interstellare accertato nel nostro sistema solare è relativamente grande, con dimensioni stimate che variano da 2 a 16 km di diametro. È stata individuata dall'astrofilo ucraino Gennady Borisov il 30 agosto 2019, e ben presto se ne è accertata la provenienza dallo spazio profondo. Lo studio della traiettoria ha infatti mostrato senza ombra di dubbi che l'oggetto arriva da ben oltre la riserva di comete della nube di Oort, che circonda il sistema solare a circa un anno luce di distanza. Alla notizia della scoperta, gli astronomi di tutto il mondo sono entrati in azione mobilitando i più grandi telescopi terrestri per misurare la traiettoria del visitatore interstellare e studiare le sue caratteristiche fisiche. Le indagini sulla provenienza. Un gruppo di astronomi diretto da Julia De Leon, Istituto di Astrofisica de Canarias, ha usato il più grande telescopio al mondo, il Grande Can, Gran Telescopio Canarias, per ottenere uno spettro visibile della cometa, che in parte sembra somigliare allo spettro delle comete del Sistema Solare. Il gruppo ha anche disegnato l'orbita della Borisov, calcolando che la cometa è entrata nel Sistema Solare dalla direzione delle costellazioni di Cassiopea alla velocità di 33,8 km al secondo, 122.000 km fratto. Un altro team di astronomi, coordinato da Piotr Gimski Mickiewicz University Poznań, Polonia, ha ipotizzato che la Borisov sia arrivata da Kruger 60, un sistema binario, ossia composto da due stelle a circa 13,15 anni luce dalla Terra nella costellazione di Cefeo al confine con Cassiopea. Con l'avvicinarsi al Sole la cometa è diventata più luminosa e il suo nucleo ha iniziato a emettere molta polvere veicolata da fenomeni di sublimazione, la transizione da solido a gas, senza passare dallo stato liquido. Nei gas sono state rilevate molecole di cianogeno, un cianuro formato da carbonio e azoto abbastanza comune nelle comete, e carbonio diatomico o molecolare C2. Il rapporto fra questi due elementi mostra una povertà di C2 che, nel Sistema Solare, indica normalmente comete a breve periodo in orbita nel Sistema Solare interno. Nel caso della Borisov, non si conosce la ragione di questo squilibrio. Nell'occhio di Hubble. Sulla cometa si è messo al lavoro anche il Hubble Space Telescope, il telescopio spaziale di NASA ed ESA. L'astronomo inglese David Jewitt, California University, ha ottenuto del tempo telescopio il 12 ottobre scorso per osservare la 2I-Borisov con questo eccezionale strumento in orbita attorno alla Terra. La sua ricerca si è concentrata sull'analisi delle polveri emesse dal nucleo cometario e sulla struttura dell'oggetto per meglio comprendere la sua forma, il periodo di rotazione e le dimensioni. Hubble ha fotografato la cometa mentre si trovava a circa 420 milioni di chilometri dalla Terra e si muoveva alla velocità di oltre 150.000 km all'ora nel suo percorso iperbolico attorno al Sole. Le immagini del telescopio spaziale sono le più nitide ottenute finora del visitatore interstellare, che arriverà al suo perielio, il punto di minima distanza dal Sole, che per la cometa sarà di circa due volte la distanza Terra-Sole, il prossimo 7 dicembre. Gli studi sulle polveri. Una prima analisi dei dati di Hubble è stata eseguita da un gruppo di lavoro composto da Federico Manzini, Virginio Oldani e Paolo Osner, collaboratori dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. I risultati mostrano che dal nucleo della Borisov si diparte una lunga coda che segue le leggi fisiche del trasporto delle polveri causato dalla pressione di radiazione del Sole, e si osserva anche un getto che fuoriesce lateralmente per poi curvare in direzione della coda, come vogliono le leggi legate all'irraggiamento solare. Considerata la distanza della cometa, Hubble permette di ottenere una buona risoluzione. Nel caso della Borisov, a ogni pixel delle immagini corrispondono 81,1 km di superficie cometaria. Dai dati si può dedurre che il getto raggiunge una distanza dal nucleo compresa tra 1000 e 2000 km, afferma Manzini, prima di perdere completamente la sua collimazione, cioè il confinamento in un fascio ben definito, e disperdersi nell'ambiente dello spazio. Probabilmente si riuscirà a risalire anche alla potenza dell'area di emissione e a quantificare il volume di gas e polveri emesse. L'emissione di materiale da un'unica area attiva, commenta Manzini, assolutamente predominante sulle altre, è una peculiarità della cometa Borisov che il nostro team ha messo in evidenza. Questo potrebbe essere un segno distintivo della provenienza interstellare della 2I fratto Borisov o di altre comete provenienti dalla distantissima nube di Oort. Hubble celebra Halloween con la foto di un fantasma galattico. Puntuale per la notte più paurosa dell'anno, il telescopio spaziale Hubble agita lo spettro di una galassia figlia di una lontana catastrofe. Il cervello umano ha l'abitudine di vedere facce anche dove non ci sono, ma questo scatto appena pubblicato da Hubble, giusto in tempo per Halloween, in effetti si presta bene al gioco. Il volto spettrale è un sistema di galassie in collisione conosciuto come ARP Madore 2026-424, il risultato di un violento impatto frontale tra due galassie a 704 milioni di anni luce da noi. L'evento ha spinto, allungato e deformato i dischi di polveri, gas e stelle delle due protagoniste in una struttura a anello. Il materiale che collide e si comprime per effetto dello shock gravitazionale ha dato origine a aree di intensa formazione stellare che disegnano gli elementi del volto di questa faccia da fantasma. Un incontro-scontro raro. Le collisioni tra galassie sono eventi comuni, specie nell'universo distante, ma non capita spesso di assistere ad impatti frontali come questo, e per giunta tra due nuclei centrali di stelle che appaiono di dimensioni simili. Solitamente le galassie più piccole sono inglobate dalle più grandi vicine. L'oggetto celeste prende il nome dagli astronomi Alton Arp e Barry Madore, che pubblicarono un catalogo con migliaia di galassie interagenti dalle caratteristiche inusuali nel 1987, il Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and Associations. Spettro senza riflesso. Hubble ha osservato il fantasma celeste il 19 giugno 2019. Ma poiché la rara galassia a anello si trova così lontana, per il tempo che ha impiegato la sua luce per raggiungerci, la stiamo osservando così come appariva oltre 700 milioni di anni fa. Secondo gli scienziati, un anello preciso come questo è una struttura transitoria destinata a dissolversi in poche centinaia di milioni di anni, lasciando dietro di sé soltanto una nuova, brillante galassia, il prodotto della collisione tra le due. Il volto che si può interpretare nella foto potrebbe non esistere più, l'anello potrebbe già essersi disperso nello spazio-tempo, così quello che vediamo oggi è appunto solamente un fantasma.